In comune, sindaco, assessori e consiglieri informano.
Bene, riprendiamo la nostra trasmissione, come al solito siamo in attesa di collegarci con il comune di Saronno per l'intervista al sindaco. In studio è con me Roberto Banfi della Prealpina. E ormai la stagione sta andando bella, il tempo ci dovrebbe aiutare anche ad abbattere questi numeri della pandemia, Roberto, no?
Sì, certo, anche gli ultimi giorni sono andati un po' in linea con quanto avevamo visto.
Forse abbiamo già in linea forse il sindaco. Pronto?
Pronto? Pronto? Buongiorno.
Buongiorno, signor sindaco, alzi un po' la voce che si sente un po' malino. Pronto?
Vediamo un po'.
Va benissimo, va bene così.
Va bene, allora.
A lei rendiconto della settimana.
Sì, diamo qualche informazione sulla situazione Covid e diamo anche qualche informazione sulla situazione profughi ucraini che credo i saronesi stiano aspettando.
Lei ci ha anticipato la domanda.
Benissimo, allora, situazione Covid, abbiamo un leggero incremento del numero dei cittadini saronnesi positivi al Covid, secondo i dati ufficiali di ATS Insubria. Lo scorso lunedì, quando ci siamo sentiti, a quest'ora erano 187, oggi sono 212, quindi l'incremento è lieve, ovviamente, però lo dobbiamo segnalare, dobbiamo segnalare che c'è stata un'inversione della tendenza. Ci auguriamo che sia un'inversione temporanea e che resti in questi numeri alquanto limitati. Siamo ben lontani dagli quasi 1600 cittadini positivi al Covid che avevamo a metà gennaio. Però l'inversione della tendenza la segnaliamo e questo vuol dire che dobbiamo continuare a prestare attenzione all'uso della mascherina, all'igienizzazione delle mani, l'affollamento e quant'altro. Siamo ancora in situazione di emergenza, la situazione di emergenza cesserà. Secondo quanto il governo ci ha detto, il 31 gennaio prossimo. Sono aumentati fortunatamente anche i cittadini guariti, erano 8.227 la scorsa settimana, sono 8.337 oggi, quindi 110 in più. E purtroppo abbiamo anche un nuovo decesso, da 227 decessi siamo a 228.
Signor sindaco, vorrei correggere, il 31 gennaio no,
Come 31
gennaio? Che l'emergenza chiuderà il 31 gennaio.
No, prossimo... marzo,
ecco,
scusa,
31 marzo. No, volevo correggere. No, vorrei che qualcuno si spaventi.
Chiuderà il 31 marzo, chiuderà ovviamente il 31 marzo, se no sarebbe già chiusa. Stavo dicendo che abbiamo, rispetto alla scorsa settimana, un nuovo decesso, da 227 cittadini saronnesi deceduti a 228, quindi la vicinanza dell'amministrazione e le condoglianze anche a questa nuova famiglia che ha avuto un decesso nel corso di questa settimana a causa del Covid. Veniamo rapidamente al nostro hub, che ha superato le 147.000 vaccinazioni e che ha ridotto le aperture settimanali. Perché? Perché il numero di prenotazioni si è alquanto abbassato, visto che una parte molto significativa di cittadini è prenotata. Come sarà aperto questa settimana il nostro hub? Oggi è aperto dalle 8 alle 13, dalle 14 alle 18, sarà poi aperto mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18. Tre giorni alla settimana, salvo un nuovo aumento delle richieste di vaccinazione, e tornerà ovviamente ad essere aperto tutta la settimana. In questi ultimi giorni le richieste si sono molto assottigliate e quindi non è più giustificata l'apertura tutta la settimana con l'impegno di...
Signor sindaco, si vocifera che a metà mese è facile che possa chiudere l'hub, è vero o non è vero?
È possibile, io direi ce lo auguriamo, insomma, nel senso che tutti sarebbero stati vaccinati, che l'hub sospenda le sue attività per fine mese di marzo, salvo poi avere da gestire la quarta dose almeno per le persone fragili, quindi lì si tratta di capire le autorità sanitarie cosa decideranno. E sappiamo, il nostro hub è un hub è un hub a tutti gli effetti della sanità regionale lombarda, non è un hub privato dell'amministrazione comunale. Certo. Vado veloce sull'RSA, che sono tutte Covid free e hanno riaperto tutti, ovviamente con le dovute procedure e protocolli, le visite ai parenti da parte dei cittadini. La situazione delle scuole, anche questa, continua il suo rapido miglioramento, gli alunni positivi erano 118 la scorsa settimana, oggi sono 63.
Bellissimo.
E gli alunni con didattica a distanza erano 143, sono 97. Le classi in sorveglianza attiva erano 49, sono 37. Le classi in quarantena erano nessuna, sono una, quindi diciamo che una situazione complessiva in netto miglioramento. Ricordiamo che stiamo sempre parlando di quasi 12.000 studenti, certo, raggruppati, suddivisi in diverse centinaia di classi. Diciamo due cose sulla emergenza ucraina, perché i cittadini...
È giusto che lei ne parli, signor Sindaco.
In molti chiedono. Allora, esatto, cominciamo a dare un primo tipo di informazioni. Ci arrivano notizie che si stanno organizzando, nelle forme più diverse, raccolte di indumenti, raccolte di medicinali e quant'altro da inviare in questo sfortunato paese che in questo momento, ahimè, è oggetto di un'invasione da parte della Russia. Allora, le associazioni presenti sul territorio, per esempio Croce Rossa piuttosto che Caritas, ci fanno sapere che l'invio di aiuti in natura in questo momento è alquanto problematico, se non incerto, molto improbabile che arrivi. Cioè, si tratta di aiutare un paese in guerra, non un paese che ha subito un terremoto, e quindi ovviamente entrare e uscire dalle frontiere di un paese in guerra con dei camion carichi di aiuti oggi come oggi è davvero quasi impossibile. Quindi queste associazioni suggeriscono donazioni in denaro che possono essere fatte, io suggerisco, a enti e associazioni ben conosciute e presenti largamente sul territorio italiano e non solo, per esempio la Croce Rossa, per esempio la Caritas, donazioni che possono essere fatte ovviamente sui siti di Croce Rossa e siti di Caritas. Quindi, piuttosto che raccogliere indumenti, medicinali o quant'altro da inviare, e l'arrivo di tutti questi aiuti è in questo momento alquanto incerto, meglio un contributo in denaro ad associazioni affidabili, ad associazioni conosciute. C'è poi l'aspetto relativo alla possibilità di accoglienza di profughi. Questo è un altro aspetto molto delicato per il quale stiamo lavorando in stretto contatto con la prefettura. Non appena avremo dalla prefettura informazioni su come gestire questo possibile, probabile arrivo di profughi a Saronno, faremo ovviamente un comunicato e ci metteremo in contatto con le tante associazioni che ci stanno dando disponibilità ad accogliere. Al momento la prefettura non ci ha ancora dato informazioni, insomma, quindi non ritengo opportuno dire faremo questo, faremo quell'altro.
Comunque si sta valutando qualche soluzione.
Confermo la disponibilità dell'amministrazione a collaborare, ovviamente la collaborazione viene fatta con la prefettura di Varese, che è l'organo deputato dallo Stato a questo compito. Per cui non appena avremo informazioni più certe in questo senso le faremo avere ai cittadini e alle associazioni tramite un comunicato con i nostri canali informativi.
Signor Sindaco, è stato molto chiaro e speriamo che si risolva più presto possibile e che non ci sia neanche la necessità di accogliere i profughi, nella speranza che questa maledetta guerra si chiuda più presto possibile.
Soprattutto perché sta creando, come sempre, tutte le guerre, che sono una scelta folle, insomma, sta creando dolori, problemi, lutti alla popolazione civile, che come sempre è quella che ci va di mezzo.
Soffre di più di tutti.
Prima degli altri, più degli altri, quindi donne, bambini costretti a scappare dalle loro città, dai loro paesi. Che queste cose avvengano nel cuore dell'Europa nel 2020 è veramente sconcertante, insomma, è veramente incomprensibile. Speriamo davvero che tutto ciò termini il quanto prima possibile, che la comunità internazionale riesca a far terminare questo disastro inimmaginabile il più in fretta possibile.
Insomma, l'Europa è sempre dentro, l'Europa, mamma mia. Va bene, signor Sindaco, la ringraziamo, ci diamo appuntamento a lunedì per altri dati sulla pandemia. Grazie,
benissimo.
Buona settimana.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Grazie. Arrivederci. Bene, adesso apriamo la nostra pagina della rubrica In Comune. Oggi avremo ospite l'assessore allo sport, signor Musarò, che sottoporremo ad alcune domande per capire queste variazioni che stanno nascendo per quanto riguarda anche eventuali finanziamenti. Sentiremo da Musolò cosa ce ne dirà. Sentiamo la regia, se è in linea, che si sta contattando l'assessore, che è un insegnante, perciò è a scuola, lo ringraziamo per la sua disponibilità a collaborare con la nostra radio. Ecco, ci sta, vediamo. Pronto?
Pronto, Agostino, buongiorno.
Buongiorno, Musolò.
Mi sentite?
Sì, no, molto bene. In studio c'è anche Roberto Banfi della Prealpina.
Buongiorno.
Saluti a tutti.
Musolò, è un po' di tempo che non ci sentiamo. Oramai i giornali in questo periodo hanno parlato più che ampiamente di questo famoso finanziamento del PNR, in cui per lo sport, cosa che compete all'assessore Musolò, si parla di 2.800.000 euro di fondi per sistemare le strutture sportive. Ecco, prima di parlare di come destinare questi 2.800.000 euro, facciamo un'analisi della situazione delle strutture sportive salonese. Cominciamo da quello più discusso e più parlato, che è lo stadio comunale. La città sente tante notizie, quella del comune e quella del FBC Salonno, che si trovano nelle condizioni, ahimè, a volte di non giocare in casa e di non disputare le partite notturne perché ci sono delle carenze strutturali. Ci puoi fare un quadro di com'è lo stadio Emilio Colombo situato in via Biffi?
Sì, allora, intanto buongiorno a tutti. Per quanto riguarda lo stadio, abbiamo da risolvere un po' di problemi, intanto per quanto concerne gli impianti di illuminazione, che a cui non si mette mano da un sacco di tempo in città, per cui, come giustamente hai detto tu, l'FBC è costretta a spostarsi altrove perché non può fare da noi le gare notturne. L'impianto di illuminazione, anche le torri faro, in questo momento non permettono di poter giocare, per cui di sicuro all'interno di questi 2.800.000 euro che la nostra giunta è riuscita a portare a casa nel mese di maggio, di sicuro il nostro campo sportivo sarà attenzionato per poter risolvere gli impianti inerenti, i problemi inerenti la non soltanto l'illuminazione, ma anche e soprattutto la sicurezza dell'illuminazione, perché anche il quadro elettrico non versa, diciamo, in buonissime condizioni, per cui...
Ma si parla anche di un rifacimento del pilone della luce?
Sì, allora l'idea è quella di sistemare per bene, in modo definitivo, l'impianto di illuminazione. È chiaro che anche le torri faro, secondo me, io però non sono un tecnico, secondo me hanno bisogno di essere attenzionate e sistemate una volta per tutte, Agostino, perché sennò poi dopo non riusciamo a risolvere in modo definitivo il problema legato all'illuminazione, che poi si riverbera anche sull'attività sportiva, no? come tu sai perfettamente. Per cui i nostri giocatori devono andare a giocare altrove. L'altro aspetto importante
è il manto erboso. Campo,
ecco, il manto erboso, giusto. Prima di Natale abbiamo avuto un incontro con l'FBC in presenza anche del assessore Casali, per cui stiamo valutando l'opportunità di assegnare all'FBC la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso. Questo perché ci sembra più funzionale anche per quanto riguarda la competenza stessa eventualmente dei tecnici che potrebbero essere scelti direttamente.
Ma scusa Musolò, non si parlava mica di dare in gestione alla Sono Servizi?
No, questo no. Il manto erboso al momento, io parlo del manto erboso, non per quanto riguarda la struttura in toto, cioè ad interim il manto erboso deve essere, secondo me, assegnato all'FBC perché è più funzionale.
Certo.
È più funzionale nell'utilizzo proprio di quello che serve per far giocare in modo sicuro e corretto i calciatori.
Poi per quanto riguarda gli spogliatoi, altro problema che purtroppo è uscito nelle ultime partite, le docce che non funzionano, che si allagano gli spogliatoi. Anche qua è previsto un intervento a breve?
Assolutamente dobbiamo fare un ragionamento, diciamo, cumulativo sullo stadio, per cui l'illuminazione, la centrale termica, il manto erboso, come dire, anche l'adeguamento della rete idrica, gli spogliatoi, per cui il lavoro che deve essere fatto utilizzando il bando appena vinto sullo stadio, un lavoro che va come dire, a ricoprire, a sistemare tutte le situazioni che voi conoscete bene per quanto riguarda lo stadio. In più direi anche risolvere una volta per tutte, come dire, la questione legata agli spettatori, perché come sapete adesso soltanto 99 spettatori potrebbero vedere lo spettacolo.
L'agibilità non è ancora estesa a 1000 persone.
E per questo ogni volta il nostro sindaco deve prendere responsabilità di dare l'opportunità.
Ecco, ma assessore, però la gente si chiede, ma questo stadio che è appena stato rifatto, che all'inizio sembrava bello da vedere, ormai dopo pochissimo tempo dà segnali di cedimento, calcinacci che si sciolgono, spogliatoi che i tubi non sono adeguati per le docce, come mai questi problemi, che non è un fabbricato fatto 50 anni fa, questa manutenzione straordinaria è stata fatta 2 anni fa?
Agostino, io la domanda che mi pongo anch'io in realtà, per capire cosa mai sia potuto succedere se sono stati invece dei soldi circa 24 mesi fa e adesso ci saranno queste condizioni, però adesso abbiamo l'opportunità, esatto, dico epocale, non soltanto per lo stadio ma anche per altri impianti sportivi della città, di essere adeguati, di essere mantenuti in modo ordinario e straordinario funzionalmente, anche e soprattutto a quanto concerne i problemi legati all'eventuale sicurezza, insomma, degli spazi. Per cui questi soldi che sono arrivati sono una panacea.
Ecco, avete già un'idea di come distribuire questi soldi?
Allora, l'idea in senso generale ce l'abbiamo già, sicuramente verrà attenzionato il Paladocchio, sicuramente lo stadio di Via Bischi, sicuramente il campo sportivo del Matteotti, su questo non ci sono dubbi, unitamente a tutti gli altri 24 stabili sportivi della città che avrebbero necessità in qualche modo di essere sistemati. Però quello che voglio fare io nel mese di marzo è convocare una consulta dello sport, che è l'unica sede formale che si appoggia al mio assessorato per poter avere insieme a loro un'idea di come andare a gestire questi fondi, di modo che saranno loro a raccontarmi quali possono essere, diciamo, le necessità impellenti per spendere in modo funzionale questi fondi.
Ecco, per assessore, una domanda, questi fondi entro quanto tempo vanno spesi?
Allora, i fondi vanno spesi entro 24 mesi dal 30-12 del 2021, quindi abbiamo circa 19 mesi ancora, più o meno, voto per pieno, per poter progettare e assegnare i lavori.
Ah, per l'assegnazione dei lavori?
Progettare e assegnare, sì.
Ah, ho capito. Ecco, in questa progettazione sono previsti anche un'unione di tutte le sedi sportive, perché ormai sono dislocate in più punti della città. È pensabile avere una collocazione stabile in un unico posto?
Ecco, intanto grazie per questa, diciamo, per quest'idea, perché non ci avevo pensato. Secondo me potrebbe essere anche questa una buona chance per poter trovare anche logisticamente, fisicamente, no? Un luogo fisico in cui le associazioni possano ritrovarsi e ragionare, condividere, compartecipare delle idee di sport che abbiamo in città. Potrebbe essere uno spunto giusto questo, che proporrò anche in consulta una volta che la convocheremo, per poter ragionare su dei fondi arrivati sullo sport. Ribadisco, la consulta è per me un organo importante, importantissimo, che deve avere comunque voce in capitolo nella scelta delle linee di indirizzo per quanto concerne i fondi dello sport.
Ecco, questi fondi, secondo l'assessore, saranno sufficienti per sanare le lacune che oggi ha le strutture sportive salonese?
A mio parere non saranno sufficienti, però i tecnici del comune sono sempre molto attenti per poter andare ad aggredire altri bandi funzionali a questo tipo di necessità. Però sicuramente sono un buon punto di partenza per poter iniziare a mettere a posto almeno le strutture che prima abbiamo menzionato, quindi il Paladozio, quindi lo stadio, quindi Via Bissi, il softball, ecco, dimenticavo il softball, che è tanto tanto importante. Il softball è quindi anche lo spazio per il baseball.
Lascio qualche domanda all'amico Roberto Banfi.
Sì, prego, proprio, proprio sul softball volevo chiedere appunto se il progetto di un raddoppio del campo era ancora appunto valutato.
Il progetto di un raddoppio del campo, cioè quello di andare a utilizzare lo spazio accanto all'attuale all'attuale campo sportivo del softball, è ancora attuale, chiaramente, e rientra anche questo, rientra in uno delle possibilità di scelta di investimento di questi fondi.
Sì, è una scelta, cioè è un investimento anche relativamente forse più abbordabile di altre opere. L'area è già stata acquisita dal comune,
esatto.
Giusto?
Esatto, sì.
E scusa, tornando allo stadio, molti tifosi ci fanno notare appunto la situazione di degrado della gradinata scoperta, quella di fronte alla tribuna centrale. Su quella avete fatto già delle valutazioni oppure pensate comunque di fare un ragionamento?
Io penso che da un punto di vista tecnico è necessario che si esprimano appunto i tecnici su questo. Io non posso essere così preciso, chiedo scusa per questo perché davvero non ho le competenze per farlo, però è un problema su cui dobbiamo ragionare per capire come risolverlo anche lì, sì. E se è possibile, utilizzando anche questi fondi, ottimizzare i fondi per rendere magari utilizzabile la gradinata, per accogliere ancora di più spettatori. Teniamo conto che lo stadio non è soltanto un posto in cui si fa solo e soltanto sport, ma se lo rendiamo accessibile in modo completo, possiamo anche pensare di utilizzarlo per eventi legati per esempio per i giovani, non solo, mi spiego.
Assessore, è pensabile, per quanto sempre rimanendo nell'ambito del calcio, o al Matteotti o alla Cassina Ferrara, mettere un campo in sintetico per poter ovviare alle tutte le intemperie che ci sono durante l'inverno?
Allora, assolutamente sì, però Agostino, come ho detto prima, dobbiamo fare un po' i conti della terra, capire come possiamo intanto mettere a posto per bene tutto ciò che abbiamo appena raccontato. Dopodiché, se dovessero rimanere dei fondi, oppure se riuscissimo ad essere così bravi come abbiamo fatto da aggredire altri fondi, assolutamente si può pensare anche di ragionare sulla cassina.
Ecco, il coinvolgimento, come tu hai detto, delle società è fondamentale, sentire i loro bisogni e poterli attuare con questi fondi qua. Era stata giusta,
certo,
penso, no?
Però ecco, io ribadisco il fatto che la sede formale, ok, perché l'organo formale è la Consulta,
certo.
Cui è la Consulta che sarà convocata.
Anche se non tutte le società appartengono alla Consulta, eh?
No, certo, non tutte, però dopodiché in quella sede possiamo essere, come dire, un po' più chiari su quello che possiamo fare, insomma, ecco. Però la Consulta, che dovrà eleggere tra poco anche il suo direttivo, e quindi dare ancora più forza e più compartecipazioni per quanto concerne lo sport in città. Io è già la quarta volta che la convoco e ci tengo tantissimo.
Una curiosità, visto che i tempi sono stretti, negli uffici comunali qualche progetto è già pronto, sì o no?
Negli uffici comunali abbiamo avuto la possibilità di ragionare su delle linee di indirizzo precise, e stanno lavorando anche sulla base di queste linee di indirizzo, che sono un po' quelle che vi ho un po' raccontato, no? Quindi appunto ribadisco lo stadio, il Paladozio e il resto. Teniamo conto che già il 28 di ottobre, però, prima di avere la notizia di questi 5 milioni, quindi 2,8 per lo sport e 1,2 per la cultura, avevamo già deliberato nel piano delle opere pubbliche di poter spendere qualche soldo sia per il Paladozio ma anche per il campo di via San Pietro, quindi c'era già in animo da parte nostra di andare a lavorare in quella direzione. Poi abbiamo avuto la bravura di vincere questi fondi, e quindi ancora una volta potremmo, secondo me, fare un ottimo lavoro.
Assessore, in città girava una voce un po' strana, bella da sentire, che nella zona del terreno delle feste che il comune aveva acquistato precedentemente, si pensava di costruire un palazzetto. È una cosa fattibile o sono soltanto fake news?
Allora, sull'area feste, ok, stanno lavorando i gruppi di lavoro, le commissioni deputate a fare un ragionamento appunto su quell'area. Se dovessi raccontare cosa penso io di quello spazio,
siamo curiosi.
Sì, ma dico una mia idea, sarebbe molto bello avere un polmone verde sportivo all'aperto, in cui una sorta di maxi spazio polifunzionale sportivo per poter raccogliere anche diciamo le attività sportive che al momento non hanno una sede formale in città, perché sono tante le ASD che ancora non hanno uno spazio in cui compiutamente far fare sport ai ragazzi.
Non un eventuale palazzetto.
Allora, secondo me basta mettere a posto per bene quelli che abbiamo, però questa è una mia idea personalissima, per cui non prendetela come oracolato.
Lascio l'ultima domanda a Roberto che manca 2 minuti.
Ah beh, siamo proprio agli sgoccioli. No, abbiamo parlato tanto del Paladozio. Ecco, cosa state pensando di realizzare all'interno? Quali sono le innovazioni che avete previsto?
Allora, sul Paladozio ci sono delle situazioni da attenzionare. Sicuramente l'efficientamento energetico. Abbiamo problemi all'impianto termico, gli spogliatoi vanno comunque sistemati del tutto, perché anche lì abbiamo dei problemi. Non dimentichiamoci che lo spazio deve poter essere accessibile a tutti, anche a chi in questo momento presentasse problemi di deambulazione o disabilità motoria, per cui ce n'è tanto da fare. Il parquet da gioco potrebbe anche essere
rifatto.
Per cui ne abbiamo da ragionare, da pensare su come spenderli.
Mentre,
è chiaro che scegliere significa in qualche modo anche scontentare qualcuno, su questo non c'è dubbio, io ne sono consapevole di questo, però la funzionalità degli spazi sportivi a Saronno sicuramente attraverso questi soldi potranno avere uno scatto in più in avanti, ed è nostra convinta responsabilità di poter dare alla città degli spazi più fruibili, più accessibili, più in cui lo sport possa essere davvero una promozione dell'inclusione sociale, per cui sono convinto che faremo bene.
Roberto, a te l'ultima domanda.
Sì.
Va bene, abbiamo solo un minuto e quindi siamo proprio agli sgoccioli. No, hai parlato di 24 strutture sportive a Saronno, ovviamente rientrano in questi anche tutte
le palestre scolastiche,
esatto,
certo, sì.
Che sono in uso anche alle società sportive nei pomeriggi.
Sì, è corretto, sì.
Ecco, in questo caso immagino siano piccole opere magari di adeguamenti anche
sì,
a livello
di,
normativo,
esatto,
sicurezza.
Sì, di manutenzione ordinaria o piccola manutenzione straordinaria, ecco, sì.
Purtroppo siamo arrivati alla fine, noi ringraziamo l'assessore Musarò, ti auguriamo buon lavoro e la speranza di vedere al più presto questi progetti realizzati che la città ne ha tanto, ma tanto bisogno. Veramente, tanti auguri e bocca al lupo.
Grazie,
buona settimana.
Buon
grazie,
lavoro a voi.
Grazie.
Salve a tutti. Salute.
Siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Per porre domande in diretta ai nostri ospiti in questo programma, potete scrivere a diretta@radioorizzonti.org o telefonare allo 02 960 27 28.
The way